represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Partiamo dall'Iran. Le autorità hanno bloccato l'accesso ai social network dopo 6 giorni di proteste per la morte di Mahsa Amini. Mahsa, 22 anni, era stata arrestata venerdì scorso dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo ed è deceduta dopo 3 giorni di coma per i maltrattamenti subiti. Per decisione delle autorità non è più possibile accedere a Instagram da mercoledì sera, interrotto anche l'accesso WhatsApp, ha riferito l'agenzia di stampa Fars. Instagram e WhatsApp sono state le app più utilizzate in Iran dal blocco delle piattaforme come YouTube, Facebook, Telegram, Twitter e TikTok negli ultimi anni. Inoltre l'accesso a internet è in gran parte filtrato o limitato dalle autorità. Intanto ci sono 2 bilanci di vittime dopo queste proteste. Comunque queste proteste continuano in tutto il paese. La TV di Stato iraniana ha annunciato che sono 17 morti tra manifestanti e poliziotti, ma secondo l'ONG Iran Human Rights, che ha sede ad Oslo, almeno 31 civili sono stati uccisi. Sulla vicenda, ricordiamo, è intervenuta l'ONU, che ha denunciato la violenta repressione del regime. Un portavoce dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani aveva dichiarato che in diverse città del paese la polizia ha sparato munizioni vere. Sul piano internazionale, da segnalare la decisione degli Stati Uniti, che hanno imposto delle sanzioni alla polizia morale iraniana responsabile della morte di Mahsa Amini. L'annuncio è stato fatto dalla segretaria al tesoro Janet Yellen. Condanniamo, ha detto, questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo iraniano di mettere fine alla violenza contro le donne. Le altre notizie, la esatra sulle orme di Trump. La neo premier britannica sta valutando la possibilità di spostare l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, come ha fatto finora tra i grandi paesi solo dagli Stati Uniti. Truss ne ha parlato a New York a margine dei lavori dell'ONU in un faccia a faccia con l'omologo israeliano Yair Lapid. Tutte le sedi diplomatiche dei paesi europei e occidentali che contano, Stati Uniti a parte, si trovano a Tel Aviv, poiché l'ONU e la comunità internazionale non hanno mai riconosciuto a suo tempo l'annessione israeliana dalla parte est di Gerusalemme. Francia, il presidente Macron ha chiesto al governo di trovare il miglior modo di procedere con il Parlamento per adottare la contestata riforma delle pensioni. Negli ultimi giorni all'Assemblea nazionale le forze di opposizione, ma anche una parte della maggioranza, si erano opposte all'ipotesi che la riforma venisse approvata attraverso un semplice emendamento alla manovra finanziaria sullo Stato sociale. L'insieme dei sindacati francesi ha promesso un autunno nero se il governo dovesse imporre la riforma che prevede l'innalzamento dell'età pensionistica già da quest'anno. Infine, Cuba, questa domenica i cittadini, la popolazione chiamata andare alle urne in un inedito referendum sulla riforma del nuovo codice della famiglia, un pacchetto legislativo che prevede tra le sue novità il matrimonio per tutti e la maternità surrogata. L'appuntamento è il primo di questo genere nel paese, che ha vissuto finora solo consultazioni referendarie di natura costituzionale. Domenica saranno chiamati a esprimersi circa 8 milioni di cittadini di età superiore ai 16 anni.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
I referendum organizzati dalla Russia nei territori ucraini occupati violano la Carta delle Nazioni Unite, lo ha ribadito oggi il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres davanti al Consiglio di sicurezza. Qualsiasi annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato risultante dalla minaccia o dall'uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale. Sempre Guterres ha dichiarato che l'idea di un conflitto nucleare, un tempo impensabile, è diventato oggetto di dibattito e questo di per sé è del tutto inaccettabile. Gli stati dotati di armi atomiche, ha detto, dovrebbero impegnarsi a non usarle e a eliminarle totalmente. Secondo Washington, Putin sta costruendo un altro pretesto legale con il referendum farsa nel Donbass, in modo che se passano ogni tentativo dell'Ucraina di riprendere quei territori sarà visto come un attacco alla Russia, consentendo di usare tutte le opzioni, compresa l'arma nucleare. Stiamo mandando un messaggio molto chiaro alla Russia sulle conseguenze dell'escalation, ha detto una fonte della Casa Bianca. Questo non significa che siamo ciechi di fronte alle dinamiche che potrebbero portare a una guerra. In queste ore di grande tensione, la Cina ha confermato le sue preoccupazioni a New York. Il ministro degli esteri Wang Yi ha dichiarato che la situazione in Ucraina mostra un trend in espansione e di lungo termine, con effetti di contagio negativi sempre più gravi, che la parte cinese non vuole vedere. Le priorità sono il cessate il fuoco e la fine della guerra. Ma come stanno vivendo queste ore la popolazione ucraina? Sentiamo il nostro inviato Emanuele Valenti questa mattina al microfono di Prisma.
Ieri sera abbastanza tardi sono arrivato a Kiev. Innanzitutto la cosa che ho notato è che cambia anche il panorama, perché spostandoci dall'est verso il centro del paese, le zone, la guerra ovviamente andando verso l'occidente, verso il centro del paese, la guerra ha colpito meno, quindi anche il panorama cambia, seppur ci si muove in un paese con infrastrutture che sono decisamente in difficoltà. Diverse le reazioni, innanzitutto un punto interrogativo, che però è il punto interrogativo che abbiamo anche noi e che hanno tutti, cioè cosa vogliono dire le parole di Putin, che cosa potrebbe succedere. Allora, qui c'è chi teme un conflitto, un allargamento del conflitto, che però non interesserebbe solamente loro, ma interesserebbe, ci hanno detto appunto, anche tutto l'Occidente, cioè una guerra oltre i confini. Questo diverse persone me lo hanno detto ieri. Altri invece pensano che, come è successo in passato, che in qualche modo le parole di Putin, soprattutto quella dichiarazione, no, sulla rappresaglia nucleare, sia un po' un trucco, sia un bluff. Ricordiamoci che poi il presidente russo ha specificato questo ieri mattina, ha detto attenzione, non è un bluff, forse ammettendo che aveva bluffato in passato. Un'altra reazione di alcuni cittadini, in questo caso soprattutto civili, in realtà è la vita quotidiana. Questo vuol dire che molti continuano ad essere concentrati su quello che succede tutti i giorni. Ieri a un certo punto, per esempio, ero alla periferia di Kharkiv, parlavo con questa signora Natalia, che vive in uno dei quartieri, in uno delle cittadine che si trovano subito fuori la periferia di Kharkiv a nord, e mi ha detto: guarda, quello che è successo nell'ultima settimana dopo il successo della controffensiva ucraina è che io dopo, praticamente da febbraio, per la prima volta sono riuscito a dormire 5 o 6 notti di fila, ed è successo anche a molte altre persone che vivono nel mio quartiere. Ecco, non vorrei tornare indietro. Vi ricordo che proprio la notte tra, non la notte scorsa, ma la notte precedente, quando ancora mi trovavo ad Kharkiv, un missile caduto su un altro quartiere della periferia nord di Kharkiv, circa 5 km da dove ci trovavamo noi, ci sono stati 10 feriti, no? Questo perché la guerra è sempre presente. E altri, appunto, a proposito di cerchiamo di andare avanti con la vita di tutti i giorni, un'altra fotografia ultima che do agli ascoltatori, ancora ieri mattina prima di muovermi, di partire da Kharkiv, sono andato a prendere un caffè in uno dei pochi bar aperti nel centro della città, e di fianco a me c'era un tavolino una ragazza che stava lavorando al computer, una studentessa universitaria per quello che ho capito, lavorando al computer, potevamo essere anche a Milano, prendendo il caffè. Nell'altro tavolo di fianco c'erano due militari con tutte le loro armi appoggiate sul tavolo. Ecco, in mezzo c'ero io. La sera precedente, per l'ennesima volta, a proposito di guerra e di normalità dai quali gli ucraini vorrebbero uscire, in alcune città l'illuminazione pubblica viene completamente spenta. A me l'immagine che rimane di questo mio viaggio in Ucraina è soprattutto la sera, quando inizia a fare buio, dalle 8 alle 9, per strada fino al coprifuoco delle 10, ci sono alcune persone che ancora passeggiano poche, sono soprattutto giovani. Cosa fanno spesso? Leggono il loro cellulare, ok, lo potremmo trovare in qualsiasi altra parte del mondo, ma dall'altra parte il cellulare ha una luce accesa, la torcia, no, del cellulare, la usiamo anche noi, perché non si riesce neanche a vedere quello che c'è sul marciapiede davanti. Ecco, quindi voi immaginatevi una città come Milano, Arti più o meno, è questa, voi uscite di casa, anche in uffici, appartamenti, molti non sono ancora tornati, non ci sono, quindi non c'è neanche l'illuminazione, diciamo, dei condomini, non c'è nulla. Il buio totale. Ecco, cosa potrebbe fare Putin? Gli ucraini sperano ovviamente, in questi giorni speravano con la controffensiva di tornare un po' alla normalità. Quello che ha detto il presidente russo li ha un po' ributtati indietro e anche loro si fanno le stesse domande, Lorenza, sostanzialmente, che ci siamo fatti noi, ci stiamo facendo anche noi questa mattina, e purtroppo non abbiamo sempre una risposta.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Così Emanuele Valenti, tra poco torneremo a parlare, questa volta con un libro, della minaccia nucleare. Adesso il diario americano e il tema sono i guai di Trump. Ricordiamo che la procura di New York ha fatto causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode, e adesso è arrivata una trattego, l'FBI può usare i documenti sequestrati a Trump. Questo è stata, diciamo, questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello. Adesso, come dicevo, è il momento del diario americano. Sentiamo Roberto Festa.
È finita, se lo chiedono in molti, nella politica americana, dopo le ultime vicissitudini giudiziarie di Donald Trump. È finita la carriera politica dell'ex presidente. È sfumata la possibilità che Trump si presenti ancora alle presidenziali 2024, come fino a qualche tempo fa sembrava molto probabile. La risposta, per la prima volta, a queste domande potrebbe essere positiva. Le ultime notizie che arrivano proprio dal fronte giudiziario sembrano infatti rendere sempre più sottili e labili le prospettive politiche di Trump. Vediamo perché. Finora i vari scandali, polemiche, battaglie, impeachment hanno riguardato soprattutto questioni politiche. Si trattasse dei presunti rapporti di Trump con la Russia di Putin, fino al tentativo di sovvertire il voto popolare alle presidenziali, c'era la politica al centro di tutto. Trump poteva sì perdere consensi tra i moderati, tra gli indipendenti, ma ciò non gli impediva di consolidare il suo consenso tra i conservatori e tra i repubblicani, proponendo come una sorta di fustigatore dell'elite liberal, della sinistra, dei progressisti delle due coste. Gli ultimi sviluppi giudiziari introducono però una nota nuova e diversa. Anzitutto c'è la questione dei documenti trafugati prima di lasciare la Casa Bianca e portati nella sua residenza privata di Mar-a-Lago. Trump ha un bel dire che quei documenti erano stati declassificati e quindi non c'è stato reato, ma nessuno, nemmeno tra i suoi supporters più ardenti, può sostenere che il presidente non si sia comportato in modo avventato e sostanzialmente quindi al di fuori delle sue prerogative costituzionali. Non si portano documenti top secret fuori della Casa Bianca, non li si nasconde a casa propria, non si cerca di sottrarli all'FBI. Come la si voglia guardare, quindi Trump ha dimostrato scarsissimo senso dello Stato, delle istituzioni, del proprio ruolo, una spericolatezza istituzionale che suggerisce a molti, anche repubblicani, che forse non è proprio una buona idea rimandarlo alla Casa Bianca. C'è poi la causa che ieri gli ha intentato lo Stato di New York. Per certi versi questa è ancora più devastante e tale da preoccupare davvero Trump. Dopo un'inchiesta durata tre anni, attenzione, non qualche mese, l'Attorney General dello Stato di New York, Letizia James, è arrivata alla conclusione che Trump e famiglia abbiano gonfiato il valore delle loro proprietà immobiliari per ottenere prestiti più convenienti dalle banche e facilitazioni fiscali. L'accusa colpisce al cuore uno dei pilastri dell'ascesa politica dell'ex presidente, cioè quello secondo cui Trump è un uomo d'affari geniale, intraprendente, il giudice di The Apprentice, il giudice della trasmissione televisiva The Apprentice, insomma capace di portare le sue qualità manageriali alla Casa Bianca. In realtà l'accusa dello Stato di New York è quella di aver messo in piedi per oltre 10 anni una frode sbalorditiva, tanto che ora proprio lo Stato di New York gli chiede indietro 250 milioni di dollari. Il cerchio insomma si sta chiudendo attorno a Trump, la massa di inchieste a suo carico sta diventando così ampia, così pesante, da rendere praticamente impossibile una sua ricandidatura nel 2024, da rendere anzi possibile che Trump finisca non alla Casa Bianca, ma dietro le sbarre di una prigione. I repubblicani lo sanno molto bene, anche se per il momento non lo dicono. In realtà le possibili alternative repubblicane a Trump, come per esempio il governatore della Florida Ron DeSantis, si stanno già preparando.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Prima ho riferito a una delle dichiarazioni del segretario generale dell'ONU oggi al Consiglio, alla riunione del Consiglio di sicurezza sull'Ucraina. Ha detto che l'idea di un conflitto nucleare un tempo impensabile è diventata oggetto di dibattito e questo di per sé è del tutto inaccettabile. Gli stati dotati di armi atomiche dovrebbero impegnarsi a non usarle e a eliminarle totalmente. In realtà l'atomo fa paura, non solo la bomba atomica, ma anche le centrali nucleari. Eppure, diciamo, l'atomo è usato in più settori, per esempio in medicina. C'è un libro che si chiama Travolti da un atomico destino, perché non ci fidiamo del nucleare. L'autrice è Silvia Cuna Ballero, astrofisica di formazione, divide il suo tempo tra l'insegnamento di matematica e fisica e la comunicazione scientifica, da freelance sui temi dei rapporti tra la scienza e le sue rappresentazioni, con particolare attenzione per l'esplorazione spaziale e appunto la storia dell'energia nucleare. Il libro è recensito da Vincenzo Mantovani.
Nell'arco di tempo che ci separa dalla scoperta del potere dell'atomo ostile, diverse generazioni sono cresciute a suon di fiction made in USA che hanno contribuito a forgiare il nostro immaginario sul nucleare, sfruttando una mitologia composta da mostri radioattivi, raggi mortali e mutanti molesti. Nelle trame di film e fumetti le radiazioni pervadono i corpi, li trasformano dall'interno e ne modificano l'identità più profonda custodita nei geni. Le mutazioni possono non essere immediate, ma manifestarsi settimane o decenni dopo, con malattie invalidanti e deturpanti che lentamente ma inesorabilmente colpiscono le vittime o la loro progenie. Per queste generazioni la radioattività ha suscitato paura per se stessi, pietà verso le possibili vittime. Sono emozioni antichissime, viscerali, che sfuggono alla razionalità e possono scatenare panico. La radioattività è un concetto inteso di fascino e mistero. Ne colse subito questa caratteristica il fisico Ernest Rutherford, quando insieme al collega Frederick Soddy scoprì che i decadimenti radioattivi potevano trasformare un elemento in un altro. «Per amor del cielo, Soddy, non chiamarla trasmutazione!» esclamò. «Ci faranno fuori prendendoci per alchimisti!» E non a caso negli Stati Uniti fu subito coniata l'espressione Atomic Priesthood, casta sacerdotale atomica, per designare tutti coloro che furono coinvolti a vario titolo nello studio, nello sviluppo e nella promozione della tecnologia atomica. E soprattutto la sua doppia natura, benefica e distruttiva, ad alimentare intorno alla questione nucleare un intenso dibattito sul rapporto tra tecnologia, capacità umane ed evoluzione morale. Il comparto nucleare civile non si distingue per un curriculum di disastri particolarmente esteso, né per numero o frequenza di eventi gravi, né per numero di vittime causate direttamente o indirettamente da questi eventi. Eppure il potenziale catastrofico del nucleare viene considerato altissimo e difficile da ridurre, e ogni evento che lo riguarda riceve una copertura mediatica esasperata. Tutte le volte che si parla di centrali nucleari la controversia è garantita. L'attenzione suscitata tende a indurre una reazione ostile e un atteggiamento conservatore e a chiedersi perché ci si dovrebbe accollare questi problemi invece di cercare soluzioni meno complicate. Questa opinione nei confronti dell'energia nucleare è motivata? È ragionevole? E per quale motivo osserviamo fenomeni di forte resistenza collettiva al nucleare nel comparto energetico, ma non in quello medico o nella ricerca di base? Sulla ricerca e le motivazioni dell'uso di bombe al plutonio si discute e si discuterà all'infinito. Ma se la prima impressione è quella che conta, il debutto in società dell'energia atomica non fu proprio quello che ci si aspetta quando si parla di utopia. Silvia Cuna Ballero, travolti da un atomico destino, perché non ci fidiamo del nucleare, Chiare Lettere, 228 pagine, 17,90 euro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Come ogni giovedì chiudiamo con la rubrica dedicata alla world music e prima di sentire Marcello Lorrai a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Piano piano l'etichetta Glitterbeat, una delle più dinamiche nel campo della world music, sta arricchendo la sua collana Hidden Musics, musiche nascoste, consacrata a musiche che non appaiono nemmeno alla ribalta della world music, perché ai margini, dimenticate, quando non di popolazioni o di categorie di persone minacciate o a rischio. Diversi volumi della serie sono stati realizzati da Ian Brennan, che di musiche nascoste è un vero specialista. 56 anni, Brennan è un produttore americano molto noto, attivo nell'ambito delle musiche del mondo, ma non solo. Ha prodotto fra l'altro Tassili del gruppo Tuareg, Tinari Wen, che nel 2012 ha ricevuto un Grammy Award come miglior album di world music. Sposato con la fotografa e filmmaker italo-ruandese Marilena Delli, con cui, quando non sono in viaggio, vive a Venezia, Brennan, assieme alla moglie, da una quindicina d'anni porta assiduamente avanti questo lavoro di ricerca e di produzione discografica decisamente non ordinario a favore di musiche e artisti che meritano una visibilità, che non hanno una occasione di essere almeno una volta documentati su un disco, sfuggendo al destino di scomparire senza lasciare traccia. Nel decimo volume della collana, Ian Brennan ci fa ascoltare Yanna Momina. L'album si intitola Afar Ways, artista nascosta di un piccolo paese che è già di suo musicalmente nascosto, Djibouti, nel Corno d'Africa. E solo di 2 anni fa la prima testimonianza di musica moderna di Djibouti pubblicata sul mercato internazionale, e della musica di Djibouti, ex Somalia francese, meno di 1 milione di abitanti, continuiamo a sapere molto poco. Di etnia Afar, insediata in una regione rurale, Yanna Momina, nata nel 1948, si è fatta una fama sia per il grande carattere della sua voce, sia per essere un raro caso di donna Afar che crea i testi dei suoi brani. Tuttavia gli Afar la musica non la concepiscono in termini di esibizione, di spettacolo. In un contesto in cui le televisioni sono rare, è piuttosto qualcosa che serve per tenersi compagnia e per divertirsi, e si canta e si suona ogni sera. La registrazione che si è tradotta in questo album è stata effettuata con modalità che sono quelle care a Brennan: fissare le musiche nel loro habitat naturale, senza filtri, nella loro forma più spontanea. Yanna Momina è stata accompagnata in maniera completamente informale da amici e ammiratori che si sono aggiunti in tutta semplicità con le loro voci, con battiti di mani, con chitarre e con calebas, mezze zucche utilizzate come percussioni. Il tutto si è svolto in una palafitta con la marea che montava vistosamente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.